Io posseggo e sono posseduto da 3 cani vivi e meravigliosi. Forse non più belli degli altri cani che onorano questa valle di lacrime, comunque abbastanza meravigliosi e cari. Il primo è una boxer di nome Tromba, donde il vesteggiativo Trombettina e l'abbreviazione Bettina che comunemente si usa. Peccato che le abbiano tagliato male le orecchie, le quali pendono come quelle di un pipistrellino, ciò che non basta ad offuscare la sua sinuosa e provocante bellezza. Creatura misteriosa, come sono troppo spesso le donne. Ha 5 anni, o 6? Preferisco non appurare. L'età dei cani fa paura. Vivono troppo poco. Vivono troppo meno di noi. Siamo costretti a vederli morire. Il secondo è un boxer di nome Napoleone III, però il terzo, nei discorsi familiari, viene per lo più tralasciato. È di ottima razza, ma è eccessivamente prognato, vale a dire la mascella inferiore è troppo sporgente. Però simpaticissimo e candido. Non ha ancora compiuto 1 anno, di stupidità commovente. Il terzo è un bulldog di nome Cicci, inglese. Le sue forme e il suo comportamento, definirli sconcertanti è dire poco. Ha appena compiuto 3 mesi e sta fra l'ippopotamo, la cornamusa, il baule e gli angiolini di Raffaello Sanzio. Chi lo vede ne resta attanagliato. Arriverà molto, ma molto in alto, lasciatemelo credere. Non dico presidente del consiglio, ma quasi. Io posseggo e sono posseduto da 4 cani morti e meravigliosi. Forse non più belli degli altri cani defunti nell'eternità del passato, che onorarono questa valle di lacrime, comunque molto meravigliosi. Il primo è un piccolo barbone e si chiama Toby. Morì di nefrite alla clinica veterinaria di Milano, coperto da una piccola gualdrappa di lana. E i medici, benché scienziati, furono molto pietosi. Il secondo è un boxer di razza dubbia e si chiama Napoleone. Era giovinezza e primavera. Morì sotto un'automobile. Il terzo è un magnifico barbone e si chiama Toby, come il precedente. Era un cane di immense capacità spirituali, capace di prendere da solo il tram giusto per andare da Piazza della Repubblica a Piazza Piemonte e viceversa, il tutto senza pagare il biglietto. Il quarto è Napoleone II, il cane cui ho voluto e voglio ancora più bene. Non era un genio, ma non saprei dire il perché, era un cane immenso. Era il Moloch, era il dio degli Aztechi, era sua maestà, era la vita. Anche lui è morto. Di lui non resta più nulla se non una breve macchia sul muro bianco sotto il tavolino, là dove si accucciava quando era arrabbiato o malinconico. In questi giorni ho fatto imbiancare la casa, ma quella macchia ho voluto che non la togliessero. È l'ultima cosa al mondo che rimane di lui, povero Napoleone. Però io la guardo, questa macchia, più che macchia è un'ombra sull'intonaco bianco. Di giorno in giorno misteriosamente impallidisce. Il tempo si porta via anche quella. Maledetto. Brano inciso per la Rai. 10 marzo 1959. Cani. Al solito posto. Dopo un silenzio di 20 anni, la serratura scattò e la porta lasciò entrare Giuseppe Coro nella casa piena di polvere e di silenzio. Sebbene non fosse ancora notte, dalle finestre chiuse non entravano che debolissimi fili di luce e ci si vedeva ben poco. Accesa una lampadina tascabile, Giuseppe Coro avanzò per il lungo corridoio d'ingresso, guardando con stupore le mura fra cui era vissuto bambino e che per 20 anni erano rimaste nell'abbandono. Poi salì una rampa di scale ed entrò direttamente nella grande sala del camino, il cuore della villa, dove la famiglia, si può dire, aveva visto il suo destino. Con fatica spalancò le imposte di una finestra e guardò fuori, sul rettangolo di prato che una volta era stato un giardino. Era una sera malinconica di settembre, con grevi nubi nel cielo. Quel pezzo di terreno incolto un tempo era stato giardino. Giuseppe Coro non se lo ricordava che in giornate di limpido sole, con i vialetti bianchi contornanti le aiuole, con un placido ronzio di insetti, insetti buoni fra i quali lui e i suoi fratelli giocavano senza pensieri. E anche le notti, in quell'epoca lontana, erano sempre serene. La luna faceva il suo ricurvo viaggio nel cielo, s'udivano soltanto il borbottio della fontana e qualche lontanissimo canto. Il giardino risplendeva di una luce quieta e rassicurante dinanzi alla casa addormentata. Erano stati quelli gli anni buoni e felici che tutti gli uomini in qualche modo conoscono su questa terra. Anni di cui si è perduto lo stampo e che mai potranno tornare. Giuseppe Coro ci pensava, appoggiato al davanzale, guardando la silenziosa campagna, quando una voce gli parlò dall'interno della sala. «Buonasera, Giuseppe». «Chi è?» fece Giuseppe Coro con orgasmo. Ma in fondo egli sapeva benissimo chi aveva parlato. Era l'anima della vecchia casa, che risiedeva nell'interno del camino, in corrispondenza di uno stemma di pietra murato sulla facciata. Giuseppe se ne ricordava vagamente, ma rientrando dopo tanto tempo nella villa, non era sicuro se quella fosse stata una fantasia di bambini o una cosa vera. Certo, avrebbe preferito che non ci fosse. «Buonasera, Giuseppe». ripeté lo spirito senza badare alla domanda. «Buonasera», fece coro, come per dire che aveva capito. Giuseppe rimase imbarazzato. Benché egli non se ne ricordasse bene, doveva trattarsi di uno spirito arcigno e severo. Chissà quanta irritazione aveva covato in quei 20 anni di abbandono, che noia giustificarsi. Invece, lo spirito della casa se ne stette zitto, e fu Giuseppe a rompere nuovamente il silenzio. «Sono venuto soltanto a dare un'occhiata», disse. «Devo subito ripartire». Lo spirito non ebbe nulla da obiettare. Allora Giuseppe Coro si guardò attorno con maggiore attenzione per riconoscere nella penombra della sala i mobili, gli angoli, i muri che erano stati un tempo la sua vita. Tutto era a posto come allora, eccettuata la spessa polvere, l'odore di chiuso e quella strana atmosfera che si forma nelle case a lungo disabitate. Gli sguardi di Giuseppe si fermarono incuriositi su uno strano oggetto che biancheggiava in un angolo. Riaccesa la lampadina, vi diresse il fascio di luce. Era uno scheletro di bestia. «Cos'è questo?» domandò Giuseppe volgendosi al camino con voce spaventata. «È giusto, il cane, dovresti saperlo», rispose l'anima della casa in tono pacato. Giuseppe Coro ebbe un brivido. Mai, mai una volta in quei 20 anni gli era passato per la mente giusto. Un cane appartenente ad una fattoria non lontana che si era affezionato ai Coro e con loro viveva quando la villa era aperta. Un cane qualunque, con la vera faccia di cane randagio, semplice e fedele. Mai ci aveva pensato in quegli anni. Eppure, adesso, Giuseppe Coro comprendeva cosa fosse quella sensazione molesta e inesplicabile che ogni tanto gli era affiorata nell'animo nel corso della lunga assenza. Ora si ricordava benissimo che dopo aver lasciato la villa in quell'autunno remoto era stato tormentato per giorni e giorni da un inafferrabile pensiero. Con l'andare del tempo la sensazione penosa si era affievolita, si ripeteva ad intervalli sempre più lunghi, infine era praticamente scomparsa. Ma tuttavia, ogni tanto, nelle più disparate occasioni, quella vaga preoccupazione attraversava d'un lampo la sua mente, oscuro rigurgito del passato. Adesso tutto era chiaro. Adesso si spiegava il penoso esilio, adesso si spiegava quel misterioso fermentare nel fondo della coscienza. Prima di lasciare la casa per l'ultima volta, Giuseppe Coro, allora ragazzo, aveva stabilito con i fratelli che sarebbe andato lui a riportare giusto al proprietario perché lo riprendesse in consegna. Se n'era invece completamente dimenticato e il cane, in sbaglio, era rimasto chiuso nella villa. Adesso tutto era chiaro, ma intanto erano passati 20 anni e del cane giusto non esistevano che quelle piccole ossa accovacciate nell'angolo della sala. Giuseppe Coro sentiva crescere in sé un'indicibile angoscia, misurando la crudeltà accaduta che nessuno poteva più riparare. Si voltò supplichevole al camino come per domandare misericordia da tutta la casa, dalle altre stanze buie, dai mobili che parevano assopiti, giù dalle spiritate soffitte, dai recessi delle cantine, gli sembrava che dovesse scaricarsi contro di lui un odio nutrito per anni. Il cane giusto era morto e ben morto. Ma i testimoni erano ancora presenti, così come Coro li aveva lasciati, i solenni mobili, i quadri con strane pallide facce, i libri che sogguardavano sornioni dalle librerie sonnolente. Fuori cominciava a piovigginare. «Dimmi, spirito della casa!» gridò nell'insopportabile silenzio Giuseppe Coro, invocando un aiuto. «Dimmi che la colpa non è stata mia, parla, in nome del cielo!» «Gli anni hanno ormai cancellato», disse la casa. «Tutto è chiuso nel libro del tempo, perché ricordare la triste cosa?» «Comunque sia stata racconta!» implorò Giuseppe Coro, poiché gli sembrava che soltanto lo spirito della casa lo avrebbe potuto liberare dal peso che l'opprimeva. «Io me n'ero subito accorto», narrò lo spirito, «e ho cercato di chiamarti quella mattina, ma tutti voi eravate già usciti e già stavano sprangando la porta. Lui si era addormentato al solito posto», continuò, «là dove sono le sue ossa, e nessuno ci aveva badato. Si è risvegliato che il sole era già alto e non capiva perché tutte le imposte fossero state chiuse e non si udissero le solite voci venire dalla cucina. Ha cominciato allora a girare per la casa, annusando da tutte le parti, cercando qualcuno di voi. Fino a sera ha continuato così, in silenzio, sempre di corsa. Aveva la lingua penzoloni e un terribile affanno. Quando è venuta la sera, si è messo in cerca di mangiare. In cucina c'era un pezzo di pane caduto sotto una credenza, ma nient'altro. Tutto quanto era stato chiuso a chiave. E per bere? Non ha trovato niente?» interruppe Giuseppe Coro. «Bere sì, poteva bere», disse la casa. «Il rubinetto di un lavandino non era stato ben stretto e venivano giù delle gocce. Lui si arrampicava sul bordo e leccava la vasca bagnata.